Benvenuti su Trame d'Oro. Oggi parleremo del libro di Jared Diamond, intitolato Armi, Acciaio e Malattie, pubblicato nel 1997.
Un testo fondamentale. Davvero uno di quei libri che ti aprono la mente.
Assolutamente. Una volta letto, ti cambia il modo di guardare la storia, il mondo. E parte tutto da una domanda che un abitante della Nuova Guinea, Yali, ha posto a Diamond.
Una domanda semplicissima e allo stesso tempo enorme.
Esatto. Gli ha chiesto perché voi bianchi avete tutto questo cargo, tecnologia, ricchezza e noi no? Che in fondo è la grande domanda. Perché il mondo è andato così? Perché non sono stati gli Inca a conquistare l'Europa?
E la risposta di Diamond in quasi 500 pagine è affascinante. Rifiuta categoricamente, fin da subito, ogni idea di superiorità razziale o intellettuale.
Anzi,
la sua tesi è che i destini dei popoli siano stati plasmati, dall'ambiente, dalla geografia, dalle piante, dagli animali disponibili. Praticamente una lotteria geografica avvenuta 13.000 anni fa.
Una lotteria. È un'idea forte. E per farcela capire, Diamond non inizia con teorie astratte, ma con un caso studio. Una storia piccola ma brutale.
Ci porta alle isole Chatham, a est della Nuova Zelanda.
Proprio così. Dicembre 1835. Lì vive un popolo, i Moriori. A un certo punto sbarcano 900 guerrieri Maori dalla Nuova Zelanda.
E nel giro di pochi giorni li sterminano. Li massacrano, li schiavizzano, se li mangiano. Una conquista totale, fulminea.
Una storia terribile. Ma la cosa pazzesca, il vero colpo di scena, è che Maori e Moriori non erano popoli diversi.
Erano cugini. Discendevano dallo stesso identico ceppo di agricoltori polinesiani, separati da meno di 1000 anni. Stesso DNA, stessa cultura di partenza.
E allora, com'è possibile un esito così?
L'ambiente. Ecco la risposta. I Maori erano rimasti nella grande e fertile Nuova Zelanda. Lì hanno continuato a fare gli agricoltori. E l'agricoltura intensiva, si sa, sostiene popolazioni più grandi, più dense.
E con più persone nascono le società complesse. Capi, soldati, guerre continue per le risorse.
Esatto. Erano una società tecnologicamente avanzata per i loro standard e soprattutto abituata alla guerra, spietata.
I Moriori, invece?
I Moriori erano finiti su queste isole, fredde, isolate. Le loro coltivazioni tropicali lì non crescevano, quindi sono stati costretti a fare un passo indietro.
Hanno dovuto abbandonare l'agricoltura.
Proprio così. Sono tornati a essere cacciatori-raccoglitori. Di conseguenza la popolazione è rimasta piccola. Poche migliaia di persone.
E non potevano permettersi un esercito, immagino.
Né soldati, né artigiani. Anzi, per sopravvivere in un ambiente così, hanno sviluppato una cultura pacifista. La guerra era un lusso che non potevano permettersi.
E quando i due gruppi si sono incontrati, l'esito era già scritto.
Scontato. È un microcosmo perfetto della tesi di Diamond. Prendi lo stesso popolo, mettilo in due ambienti diversi e avrai due società, due destini radicalmente opposti.
Pazzesco. È l'ambiente il vero motore della storia. E questa stessa dinamica poi la rivediamo in grande. L'esempio che tutti conoscono, il cuore del libro, è lo scontro tra Pizarro e l'imperatore Inca Atahualpa.
Cajamarca, Perù, 1532. La scena è quasi surreale. Pizarro ha 168 soldati. 168. Stanchi, lontanissimi da casa.
Dall'altra parte Atahualpa, il dio imperatore, con un esercito di 80.000 uomini.
E in pochi minuti, con un agguato, quella manciata di spagnoli cattura l'imperatore e di fatto distrugge un impero.
Com'è possibile?
I motivi diretti sono quelli del titolo, no? Le armi, l'acciaio.
Certo.
Spade d'acciaio contro mazze di legno. Armature. Fucili che forse non uccidevano tanto, ma facevano un rumore terrificante.
E poi l'arma segreta, i cavalli.
I cavalli erano un carro armato psicologico. Gli Inca non ne avevano mai visti. Un soldato a cavallo era una specie di mostro invincibile, alto, veloce.
Ma l'arma più letale, come spiega Diamond, era invisibile.
Eh sì. I germi. Le malattie. Un'epidemia di vaiolo, arrivata con gli europei qualche anno prima, aveva già spazzato via buona parte della popolazione, compreso il vecchio imperatore.
Ah, quindi l'impero era già indebolito da una guerra civile.
Esattamente. Pizarro è arrivato al momento giusto. E poi c'erano altri vantaggi, più sottili. Le navi per attraversare l'oceano. E la scrittura.
La scrittura. In che senso?
Pizarro poteva leggere i resoconti della conquista del Messico fatta da Cortés. Aveva una strategia. Atahualpa non sapeva nulla di questi stranieri. Ma la vera domanda del libro è perché? Perché tutti questi vantaggi li avevano gli europei.
Da dove vengono, alla fine, le armi, l'acciaio e le malattie?
E qui si va indietro nel tempo. 11.000 anni. La risposta, secondo Diamond, è una sola. Agricoltura e allevamento. Quello è il punto di partenza di tutto.
Produrre cibo invece di andarlo a cercare.
Esatto. Perché ti permette di avere molta più gente sullo stesso pezzo di terra. E, cosa cruciale, ti rende sedentario.
E quando hai un surplus di cibo, cioè più del necessario per sopravvivere?
Succede la magia. Non tutti devono zappare la terra. Si liberano delle persone. Qualcuno può fare il soldato di professione, qualcun altro l'artigiano, che impara a forgiare l'acciaio.
E nascono i burocrati, i sacerdoti, e si crea una società stratificata.
Perfetto. L'agricoltura è il sistema operativo su cui girano la tecnologia, la politica, gli eserciti.
E poi c'è l'allevamento.
Gli animali. Un pacchetto completo. Ti danno carne, latte, lana, forza lavoro per arare i campi, quindi ancora più cibo, il vantaggio militare decisivo, il cavallo. E infine, un regalo terribile. I germi.
Le malattie. Torniamo lì.
È un punto chiave. Quasi tutte le nostre grandi epidemie, vaiolo, morbillo, influenza, vengono dagli animali. Sono zoonosi.
Cioè, sono passate dagli animali a noi.
Esatto. E questo può succedere solo se vivi a stretto contatto con loro per millenni, come nelle società agricole eurasiatiche. Loro hanno subito queste epidemie per secoli, sviluppando una certa immunità. Chi sopravviveva?
Proprio così.
Quando gli europei sono arrivati nelle Americhe, hanno portato questi germi. Per i nativi, che non avevano animali domestici simili e quindi nessuna immunità, è stata un'apocalisse. Un'arma biologica involontaria che ha ucciso fino al 95% della popolazione.
Incredibile! Questo però sposta la domanda. Perché l'agricoltura è nata in certe zone e non in altre? Perché proprio nella mezzaluna fertile? Erano più intelligenti lì?
Assolutamente no, e Diamond lo ripete fino allo sfinimento. Non è una questione di persone, ma di...
materie prime.
Di piante e animali.
Cioè, non si può inventare l'agricoltura ovunque.
No. Servono le specie giuste. E la stragrande maggioranza delle piante e degli animali del mondo non è addomesticabile.
Davvero? Pensavo fosse solo questione di tempo.
Per niente. Pensa alle piante. Di 200.000 specie, solo una dozzina oggi costituisce l'80% del raccolto mondiale. Grano, riso, mais.
Le solite.
E i precursori selvatici di queste super piante, per pura fortuna, crescevano in abbondanza proprio nella mezzaluna fertile. Erano già quasi pronti per essere coltivati.
E per gli animali? Stessa cosa.
Ancora più estremo. Ci sono circa 148 grandi mammiferi terrestri candidati. Solo 14 sono stati addomesticati nella storia.
Solo 14?
E ben 13 di questi 14 si trovavano in Eurasia. Le Americhe avevano solo il lama. L'Australia, zero. L'Eurasia ha fatto tombola.
Ma perché è così difficile? Faccio l'esempio classico. Perché non hanno addomesticato le zebre in Africa? Sembrano cavalli.
È l'esempio perfetto di Diamond. Ci hanno provato e come. Ma la zebra ha un carattere pessimo. Morde e non vascia la presa. Si fa prendere dal panico, è semplicemente inadatta.
Per addomesticare un animale servono tanti requisiti. E se ne manca anche solo uno, non funziona.
Quindi non è una questione di bravura, ma di pura fortuna biologica.
Esatto. L'Eurasia ha semplicemente vinto la lotteria.
Ok, quindi piante e animali sono il primo punto. Ma poi c'è un'altra idea geniale nel libro. Una cosa che è lì, sotto i nostri occhi, sulla mappa. La forma dei continenti.
Ah, questa è un'intuizione pazzesca. Se guardi un mappamondo, l'Eurasia è un blocco di terra orizzontale. Si sviluppa sull'asse est-ovest.
Mentre le Americhe e l'Africa sono verticali, nord-sud.
Sembra un dettaglio, ma ha cambiato tutto.
E perché? Perché i luoghi sulla stessa latitudine, quindi lungo l'asse est-ovest, hanno un clima simile, stesse stagioni, stessa durata del giorno.
Ah, chiaro.
Questo ha permesso a coltivazioni e animali di diffondersi a una velocità incredibile in tutta l'Eurasia. Il grano della mezzaluna fertile è arrivato fino in Irlanda e in Giappone. L'Eurasia ha funzionato come un'unica grande autostrada delle innovazioni.
Invece nelle Americhe, con l'asse nord-sud?
E per andare dal Messico al Canada devi attraversare deserti, montagne, climi completamente diversi. Il mais messicano ci ha messo migliaia di anni ad adattarsi. Il lama delle Ande non è mai arrivato in Messico.
La diffusione era lentissima, quasi impossibile. Ogni civiltà era un'isola.
Esatto. E questo vale anche per le invenzioni. La ruota, la scrittura. In Eurasia viaggiavano insieme ai raccolti.
Incredibile! Una cosa così semplice e così potente. Questo ci porta all'ultima grande domanda. Ok, l'Eurasia aveva tutti i vantaggi. Ma all'interno dell'Eurasia, perché l'Europa e non la Cina? Che fino al 1400 era la superpotenza del mondo.
Se un alieno nel 1450 avesse scommesso su chi avrebbe dominato il mondo, avrebbe puntato tutto sulla Cina. Senza dubbio. Avevano la polvere da sparo, la bussola, la stampa. Le loro flotte erano gigantesche, arrivavano fino in Africa.
E poi, all'improvviso, si è fermato tutto. Come mai?
Di nuovo, la geografia. La Cina, con i suoi grandi fiumi e la sua costa relativamente unita, è geograficamente facile da unificare. E infatti è quasi sempre stato un unico e enorme impero.
Una forza, ma anche una debolezza, a quanto pare.
Esatto, perché basta una decisione di un singolo imperatore per bloccare tutto. E successe proprio questo. La corte decise che le esplorazioni erano uno spreco, un editto. Smantellare le flotte. Fine dei giochi. Non c'era un'alternativa.
Invece l'Europa?
L'Europa è l'opposto. È un incubo geografico. È tutta frastagliata, piena di penisole, isole, catene montuose. Impossibile da unificare.
Quindi è sempre stata divisa in tanti stadi in competizione.
E quella cronica disunione è stata la sua fortuna. Quando Colombo è stato rifiutato dal re del Portogallo, ha semplicemente attraversato il confine e ha chiesto al re di Spagna.
Se l'Europa fosse stata unita come la Cina, magari la sua idea sarebbe morta lì.
Molto probabile. La competizione ha alimentato l'innovazione. Se uno Stato non faceva una cosa, la faceva il suo vicino, per paura di rimanere indietro. È stata la frammentazione a spingere l'Europa verso il mondo.
Quindi, per riassumere, secondo Daimon, le disuguaglianze del mondo moderno non vengono da differenze tra i popoli, ma dalle carte che la geografia ha distribuito a caso migliaia di anni fa.
Esatto. Non è una storia di eroi, ma di grano, mucche e della forma dei continenti. È un'idea che, insomma, ridimensiona molto il nostro senso di merito e di progresso.
Ci dice che molto di quello che siamo è un'eredità di cose su cui non avevamo alcun controllo.
E questa eredità, questa morsa degli eventi iniziati nell'8000 a.C., come la chiama lui, è ancora fortissima oggi nella distribuzione della ricchezza e del potere nel mondo.
Un'idea che ci costringe davvero a guardare la storia e il presente con occhi completamente diversi. Per approfondire potete leggere la scheda completa sul sito tramedoro.eu oppure acquistare il libro presso la libreria del Ponte. Ditelo in giro, tramedoro.eu è il sito dove in poche pagine potrete leggere quei libri che non avete mai avuto il tempo di leggere.